Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Salgado e la sua Amazzonia. È morto a 81 anni il fotografo brasiliano Sebastião Salgado. Con le sue foto ha cambiato lo sguardo sul mondo, invitando a prendersi cura di un ecosistema fragile e prezioso. Gaza vive il periodo più crudele della guerra. Il segretario generale dell'ONU denuncia la situazione disumana della popolazione della striscia, mentre Israele continua a bombardare e migliaia di persone rischiano di morire di fame. Trump continua la sua guerra alle università. Secondo l'amministrazione USA, gli studenti stranieri devono lasciare Harvard, ma l'ateneo fa ricorso e un giudice blocca temporaneamente la decisione. L'Ungheria contro media e ONG. Il disegno di legge presentato dal premier Orban porta il paese europeo ad assomigliare sempre di più alla Russia di Putin. In Francia scoppia la polemica politica dopo la pubblicazione di un contestato rapporto sull'influenza dei fratelli musulmani nel paese. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo questa puntata di Esteri con una notizia arrivata nel tardo pomeriggio. È morto a 81 anni il fotografo brasiliano Sebastião Salgado, uno dei più conosciuti e apprezzati al mondo. Una notizia particolarmente importante per Esteri perché con le sue foto Salgado ha cambiato il nostro sguardo sul mondo, riuscendo attraverso l'immagine a sensibilizzare sui cambiamenti climatici. Per anni Salgado ha viaggiato attraverso l'Amazzonia, fotografando la grandezza e la fragilità di questa foresta e accentuando sempre l'importanza del prendersi cura di questo prezioso ecosistema. Un paio di anni fa Salgado è stato a Milano durante la sua mostra Amazzonia. Tiziana Ricci l'ha intervistata, allora sentiamo la sua voce.
On a l'impression que l'Amazonie, c'est une seule Amazonie, un seul peuple. Il y en a plus de 200 tribus différentes en Amazonie.
È molto importante tenere in considerazione non quella che è l'impressione generale che si ha dell'Amazzonia, cioè che si è formata semplicemente da una popolazione. In Amazzonia esistono più di 200 tribù diverse dal punto di vista di diversità etnica, si parlano più di 186 lingue diverse, quindi addirittura in Amazzonia ci sono ancora dei gruppi etnici che non hanno avuto mai alcun contatto con quello che noi definiamo la società occidentale, quindi non bisogna mai generalizzare quando si parla dell'Amazzonia. Ci sono alcuni gruppi etnici che per quanto riguarda lo spirito religioso non credono affatto, non hanno nessun tipo di sensibilità religiosa, altri gruppi etnici invece hanno una religiosità assolutamente enormemente profonda. Bisogna tenere presente che in questo che io chiamo lo spazio amazzonico c'è veramente di tutto, ma eccezione fatta per le minacce che vengono appunto perpetrate contro questi gruppi distruggendo la foresta amazzonica, ecco, questi gruppi devono assolutamente essere protetti, in modo particolare quelli che non hanno avuto ancora alcun contatto con il resto dell'umanità, perché loro rappresentano la nostra preistoria, la vera e propria preistoria dell'umanità. Quindi non solo bisogna proteggerli, ma bisogna anche salvaguardarli, e per far questo dobbiamo proteggere e salvaguardare la biodiversità dell'Amazzonia. E soprattutto bisogna rendersi conto che lì vive il coacervo culturale più importante del mondo, perché come dicevo prima ci sono più di 200 culture diverse e che tutte convivono insieme in un modo che io non esiterei a definire assai raffinato. Quindi occorre proteggere e grazie al cielo oggi con questo governo attuale si stanno mettendo in atto tutta una serie di protezioni, perché con il governo precedente invece si è operato uno iato, una ferita veramente enorme e veramente violenta, e quindi in alcuni casi è davvero difficile tornare indietro. Una delle motivazioni per cui noi abbiamo organizzato questa mostra è stata proprio di presentare l'Amazzonia, come dicevo prima, nella sua forma più pura. Vogliamo collaborare non solo con le organizzazioni che proteggono l'ambiente brasiliano, ma anche con tutte quelle entità pubbliche che si occupano di protezione ambientale.
E le organizzare avec le mouvement environnemental de l'Amazonie e le NPS d'information et de débat sur la conscientisation.
Come dicevamo, forse le sue foto più di tutto hanno sensibilizzato il mondo verso gli effetti dei cambiamenti climatici sull'Amazzonia, che negli ultimi anni sono ancora più visibili. In questo senso vi proponiamo ora un'intervista all'ambientalista e biologa della conservazione Manuela Evangelista, che vive da 25 anni in un piccolo villaggio nel cuore dell'Amazzonia, che ha preso parte a una spedizione scientifica insieme a un gruppo di meteorologi italiani, percorrendo migliaia di chilometri in Brasile per documentare gli effetti della crisi climatica. L'ha intervistata Shauki Senusi.
Bilancio purtroppo non positivo, direi, nel senso che l'intento della spedizione di Trebi Meteo che ho guidato, in cui c'erano dei meteorologi italiani, era quello di documentare il cambiamento climatico, cioè di andare a capire se è in atto, se è visibile in diverse località dell'Amazzonia e quali conseguenze ha per l'ambiente, per le persone che lo abitano, per cui il bilancio non è positivo, nel senso che ovviamente il cambiamento climatico lo abbiamo incontrato e le conseguenze che abbiamo incontrato sono anche abbastanza pesanti.
La visione aerea dell'Amazzonia ovviamente ha offerto una prospettiva d'insieme. Chiedo qual è stata l'immagine più preoccupante.
Dall'alto l'immagine più preoccupante sono gli incendi, sicuramente, che devastano l'Amazzonia da tanto tempo ormai, ma negli ultimi anni, proprio a causa del riscaldamento globale, sono aumentati di entità, sono raddoppiati se non triplicati di numero, quindi la quantità di punti di fuoco e anche l'estensione degli incendi è diventata molto più importante e questa è la cosa più preoccupante. Gli incendi tra l'altro generano un fenomeno che è molto preoccupante, non solo l'emissione di gas climalteranti in atmosfera, ma anche proprio la capacità con la fuliggine, il fumo che viene messo in atmosfera, di impedire la formazione delle piogge che poi servirebbero per spegnerli, quindi è una specie di cortocircuito, no?
Qual è il messaggio chiave che lei spera possa arrivare al pubblico italiano attraverso questo lavoro?
Beh, intanto un messaggio di urgenza, ovviamente, no? Questo lavoro serve anche a far capire quanto a rischio questo grande bioma così importante per la sopravvivenza di tutti noi, quindi della nostra specie su questo pianeta, quanto questo bioma sia a rischio. Davvero noi abbiamo visto e abbiamo parlato con ricercatori e specialisti che ci hanno raccontato di tassi di mortalità degli alberi, delle specie vegetali molto superiori al passato.
Lei vive in un villaggio nella foresta amazzonica. Chiedo quali sono i cambiamenti più evidenti che ha osservato, che ha toccato con mano.
Durante la mia frequentazione, diciamo così, dell'Amazzonia, sì. Comunque durante la mia vita in Amazzonia, di sicuro io penso ad un cambiamento positivo, se vogliamo, che è quello della partecipazione e della forza, della voce dei popoli della foresta, cioè 25 anni fa non era così, oggi invece si può contare sul fatto che anche grazie alla tecnologia le popolazioni tradizionali, le popolazioni originarie, indigene dell'Amazzonia sono in grado di comunicare con la loro voce e questo significa anche riuscire a trasmettere o cercare di trasmettere una visione del mondo che è molto diversa dalla nostra visione occidentale ed è una visione che tutto sommato, se andiamo a guardare nei numeri, ha consentito a queste popolazioni di sopravvivere in questa foresta per migliaia di anni, perché si sa che l'Amazzonia è occupata e abitata da 12.000, forse addirittura 20.000 anni.
L'intervista integrale a Emanuele Evangelista andrà in onda lunedì mattina in A come America Latina.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
striscia di Gaza, da questa mattina all'alba sono stati uccisi 66 palestinesi. I bombardamenti israeliani non si fermano, sono violentissimi. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto oggi che questa che i palestinesi stanno vivendo è la fase più crudele dall'inizio della guerra, e ha denunciato che le famiglie vengono affamate, private dei beni di prima necessità, e tutto questo sotto gli occhi del mondo in tempo reale. Parlando con i giornalisti alla sede delle Nazioni Unite, Guterres ha sottolineato che Israele ha l'obbligo, in base al diritto internazionale, di fornire gli aiuti necessari alla popolazione di Gaza. Non c'è solo il cibo, ovviamente, a rappresentare un problema gigantesco, ma anche la sanità. Secondo l'OMS, almeno il 94% degli ospedali di Gaza è danneggiato o distrutto, mentre la parte settentrionale della striscia di Gaza è privata di quasi ogni assistenza sanitaria. Sara Milanese ne ha parlato con Tommaso Della Longa, portavoce della Croce Rossa Internazionale.
È un inferno quotidiano, è un incubo che continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 2 milioni di civili. Parlare di sistema sanitario mi viene anche difficile, perché sostanzialmente non esiste più. Gli ospedali invece di aprire chiudono, quantomeno dei 2 mesi di cessate il fuoco. Per esempio la Mezzarossa palestinese era riuscita a mettere in piedi, ed era già stato un miracolo, 2 ospedali da campo anche nel nord, che era sostanzialmente inaccessibile. Adesso più della metà delle loro strutture sanitarie stanno chiudendo, perché non ci sono più medicinali, non ci sono più equipaggiamenti medici, non c'è più il carburante, il gasolio per far funzionare i generatori, che significano elettricità. Come può funzionare un ospedale già danneggiato, già bombardato, se non ha elettricità? Come si può fare un'operazione chirurgica senza elettricità? Per non parlare di quello che noi chiamiamo le morti silenziose, che magari non rientrano nei report quotidiani dei feriti e dei morti per i bombardamenti e per la guerra, e parlo di quelle persone che hanno malattie croniche. La Mezzarossa palestinese ci dice nelle loro strutture chi dovrebbe fare chemioterapia, dialisi, chi ha problemi cardiaci, chi ha bisogno dell'insulina perché ha il diabete. Ecco, tutti questi pazienti non avranno quello di cui hanno bisogno, perché non ci sono più medicinali e gli equipaggiamenti medici, e in questo caso sostanzialmente è una sorta di condanna a morte. E quello che fa male è che queste persone potrebbero essere salvate se solo ci fossero i medicinali, se solo ci fossero le strutture sanitarie.
Ricordavi che siete in contatto costante praticamente con la Mezzaluna Rossa all'interno anche della striscia. Qual è il loro stato d'animo anche di fronte a questa situazione che purtroppo peggiora? Come possono portare avanti continuamente, quotidianamente, il loro lavoro?
In realtà non possono. Noi tutti, la comunità umanitaria, non solo di Croce Rossa e Mezzarossa, guardano queste donne, a questi uomini, a Mezzarossa palestinese, ma neanche le altre organizzazioni umanitarie all'interno della striscia di Gaza, come degli eroi. Sostanzialmente eroi che non avrebbero voluto esserlo, questo è bene specificarlo, ma che ci sono trovati in quest'ultimo conflitto, ma direi in alcune decadi di guerra contro la striscia di Gaza, e che nonostante tutto, con capacità limitate, con familiari uccisi, con colleghi uccisi, senza sapere come sfamare la propria famiglia, continuano a cercare di aiutare le proprie comunità. Ma sì, è semplicemente difficilissimo. Noi abbiamo avuto il presidente Mezzarossa palestinese con noi ieri nei nostri uffici qui a Ginevra, e quello che ci raccontava è che l'addestramento che viene fatto dei volontari è per farli rimanere in vita, per poi portare aiuto alle persone che hanno bisogno delle nostre ambulanze e così via. Non sono stati addestrati per morire, e drammaticamente queste donne e questi uomini stanno morendo perché sono stati uccisi mentre salvavano le vite, oppure perché vengono uccisi mentre dormono nelle loro case, perché dormono nelle loro tende, o perché non hanno cibo e acqua a sufficienza per andare avanti. E questo di nuovo è scioccante, sconvolgente, inaccettabile, ma penso che ormai ogni tipo di parola sia finita, sia esaurita. Non, davanti a tutto questo, davanti al fatto che questo accada, davanti agli occhi dell'intera comunità internazionale, tutti sanno, mancano le azioni e la speranza, perché questo a qualcosa ci dobbiamo aggrappare, e che qualche tipo di azione da parte della comunità internazionale arrivi nel più breve tempo possibile.
E intanto cresce lo scontro tra il premier israeliano Netanyahu e quello britannico Starmer. Dopo l'attentato di ieri di Washington, Netanyahu ha detto che Regno Unito, Francia e Canada sono dalla parte sbagliata della storia, che alimentano l'antisemitismo. Il governo britannico oggi ha rigettato tutte le accuse. Sentiamo il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
Negli ultimi mesi sicuramente il credito di benevolenza e di pazienza che Israele vantava con alcuni dei suoi maggiori alleati in Europa, sicuramente con il Regno Unito, si è esaurito e dunque la retorica è cambiata, il linguaggio è cambiato. Questa settimana in Parlamento il ministro degli esteri David Lammy ha condannato molto pesantemente con parole forti le azioni degli israeliani e così ha fatto lo stesso Keir Starmer dicendosi di essere inorridito dall'uso esponenziale della forza militare da parte di Israele e questo è un modo, forse l'unico modo che il Regno Unito ha per cercare di forzare la mano di quello che comunque rimane storicamente un alleato dei britannici e cercare in un certo modo di poter influenzare il corso di questa guerra a distanza, ovviamente con risultati che per adesso sono scarsissimi.
A seguito dell'attentato di Washington, Netanyahu ha accusato la Gran Bretagna di stare dalla parte sbagliata della storia, di alimentare l'antisemitismo.
Le accuse vengono rimandate al mittente e c'è anche da dire che Starmer, dopo quello che è successo a Washington, ha offerto il suo supporto all'ambasciata israeliana a Londra, ha definito l'attacco negli Stati Uniti come antisemita. In fondo il Regno Unito cerca di convincere con quelle poche argomentazioni che ha che l'uso della forza, l'uso militare è sproporzionato rispetto al pericolo per Israele. Chiaramente il governo britannico ha queste armi a sua disposizione, però potrebbe fare anche un passo in più nei prossimi mesi, potrebbe addirittura riconoscere la Palestina come stato indipendente, questo sì sarebbe un passo decisivo. Il governo del Regno Unito ne ha già discusso negli ultimi mesi con il presidente francese Emmanuel Macron, però è ancora un passo che non è stato fatto.
Questo degli ultimi giorni rappresenta un po' un cambio di passo per quanto riguarda il governo Starmer nei confronti di Israele. Fino ad ora si è sempre mantenuto abbastanza in linea anche al governo precedente. Questo cambio di passo così repentino a cosa è dovuto?
Una certa delusione e frustrazione che è montata tra le autorità britanniche a seguito di altri colloqui che c'erano stati nei mesi precedenti con ministri degli esteri e autorità israeliane, nelle quali si cercava di chiedere appunto un allentamento della risposta militare e soprattutto favorire l'accesso di beni di primo bisogno nella striscia di Gaza. Ecco, di fronte alla risposta negativa da parte degli israeliani, i britannici hanno visto i propri sforzi quasi vanificati. A livello globale la Gran Bretagna comunque negli ultimi mesi sta cercando di riposizionarsi con diversi alleati e non a stretto delle nuove alleanze, o comunque ha rinnovato dei nuovi accordi tanto con l'India, con gli Stati Uniti e per ultima con l'Unione Europea. Dunque è una strategia globale quella del primo ministro Keir Starmer per dare alla Gran Bretagna di nuovo importanza sulla scena mondiale e in questo caso i britannici non possono che non allinearsi con paesi come Francia e Canada che sono stati tra i maggiori critici appunto dell'opera dell'esercito israeliano e del governo Netanyahu.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo negli Stati Uniti. Un giudice federale ha bloccato temporaneamente il divieto imposto dall'amministrazione Trump alla presenza di studenti stranieri nel campus universitario di Harvard. Il giudice ha accolto la mozione presentata oggi dallo stesso Ateneo dopo che il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale aveva ordinato che gli studenti internazionali al momento iscritti ad Harvard si trasferissero o avrebbero perso il loro status globale. Un'ultima azione di una vera e propria guerra alle università. Sentiamo Arianna Farinelli che insegna scienze politiche alla City University di New York.
La guerra aperta fra l'amministrazione Trump e le università ormai dura da quando praticamente il presidente si è insediato nel secondo mandato. Nei giornali americani e nei giornali italiani si parla soprattutto dei grandi atenei come Harvard, che ha un endowment, cioè delle riserve proprie, pari a 53 miliardi di dollari, che sono superiore al PIL di 100 paesi. Le piccole università, le università pubbliche, le università religiose, che sono molto meno blasonate, molto meno ricche e dove è più difficile poter resistere contro il presidente Harvard ce la fa, infatti oggi dice che sta facendo causa all'amministrazione Trump, perché con dei fondi propri così importanti può assumere uffici legali per fare ricorsi, per portare la battaglia in tribunale. Però purtroppo, anche se poi magari il tribunale darà ragione all'università, il danno è fatto. Perché? Perché Harvard ha un corpo studentesco dove gli studenti internazionali sono circa 7.000, cioè pari al 27% di tutti gli studenti. Gli studenti internazionali sono molto ben voluti nelle università, perché sono quelli che pagano in toto la retta universitaria, mentre gli studenti americani hanno diritto a borse di studio, eccetera. La retta di un college americano privato come Harvard è $90.000 l'anno, quindi per 4 anni, che è la durata di un corso di laurea, sono $360.000 l'anno. Ecco, privare l'università di questi studenti è un grandissimo danno in termini economici. Ma pure se l'università farà battaglia contro questo, uno studente che deve scegliere una università americana nella quale studiare, evidentemente il prossimo anno eviterà di scegliere Harvard, visto che c'è questo contenzioso con l'amministrazione americana. E poi è un segnale per tutte le università.
Beh, lei pensa che questa cosa possa essere applicata anche ad altre università oltre ad Harvard, oppure Harvard perché è un po' l'università che si è ribellata ai dettami di Trump negli ultimi mesi?
I fondi sono stati sospesi per moltissime università. Io ho amiche scienziate che hanno perso milioni di dollari di grants, cioè di fondi federali che avevano vinto legittimamente con progetti di ricerca importanti sul genoma, eccetera, che hanno perso i fondi. Quindi questa è una cosa che va avanti purtroppo da diversi mesi. L'Università della Pennsylvania, per esempio, hanno tolto fondi a quell'università perché fa gareggiare negli sport gli atleti e le atlete transgender. Quindi non è soltanto una questione di antisemitismo, come ha voluto dire Trump all'inizio. Adesso infatti parla meno di antisemitismo e parla di anti-americanismo nelle università, parla di università che in qualche modo promuovono la radicalizzazione degli studenti, cioè sono cose dell'altro mondo. Io ho insegnato all'università per 10 anni, ho colleghi che insegnano all'università, decine di colleghi e decine di amici che insegnano all'università. Non c'è la radicalizzazione nelle università americane, c'è il pensiero critico, sì, c'è anche una cultura di sinistra, ma io ho avuto studenti conservatori, anche ultraconservatori tra i miei studenti, ho avuto palestinesi, israeliani, greci e turchi, ucraini e russi, e devo dirle che insegnando politica c'erano scintille a volte in classe, le discussioni erano molto animate, però tutti avevano possibilità di dire la propria, di difendere il proprio paese, la propria etnia, la propria religione, il proprio gruppo linguistico. Gli Stati Uniti si stanno allontanando dal reame dei regimi democratici, stanno scivolando ogni giorno di più verso una sorta di autoritarismo, e quindi in tutti i regimi le università sono sempre bersaglio, purtroppo.
Adesso andiamo in Ungheria, dove il premier Orban continua a scagliarsi contro media e ONG. Sentiamo Massimo Congiu.
L'Ungheria, che non si riconosce nella politica del governo guidato da Viktor Orban, è di recente tornata in piazza a Budapest con decine di migliaia di persone che hanno manifestato contro un progetto di legge concepito per colpire le ONG e inferire nuovi colpi ai mezzi di informazione non allineati, ossia a tutte le organizzazioni e media che secondo l'esecutivo costituiscono una minaccia per la sovranità nazionale ungherese. D'altra parte, il primo ministro, che da tempo è entrato in campagna elettorale in funzione delle elezioni del prossimo anno, aveva avvertito i suoi avversari politici che si stava preparando a qualcosa di importante. L'aveva fatto a marzo, annunciando grandi pulizie pasquali contro chiunque, a suo avviso, metta a repentaglio l'incolumità del paese, o meglio, il sistema attualmente al potere in Ungheria. Di fatto, la settimana scorsa, il partito guida di governo ha presentato in Parlamento un progetto di legge sulla trasparenza nella vita pubblica che promette di complicare ulteriormente l'esistenza alle organizzazioni attive sul fronte dei diritti civili e alla stampa critica nei confronti dell'esecutivo. Così, oltre 300 ONG, tra cui Amnesty International e Transparency International e diversi organi di informazione, hanno firmato un documento congiunto per denunciare la mossa del governo, definendo l'iniziativa autoritaria. Tutto questo a circa un anno dalle elezioni legislative che vedranno il Fidesz di Orban opposto al partito Tiso di Peter Moyer, ossia ad un avversario più agguerrito e insidioso del solito, che è cresciuto nei sondaggi e che secondo diverse inchieste è addirittura in vantaggio sul partito di governo. Da parte sua, il Comitato Ungherese per la Difesa dei Giornalisti ha esortato l'Unione Europea a condannare la proposta di legge che potrebbe essere approvata nel mese di giugno. La settimana scorsa il Premier ha preso le difese del progetto di legge, il cui obiettivo, ha spiegato, è smantellare le reti di propaganda finanziate dall'estero. Progetto che prevede l'inserimento in una lista nera di ONG e organi di stampa che violino o critichino i valori sanciti dalla Costituzione ungherese, come il matrimonio, la famiglia cosiddetta naturale e il sesso biologico. In base al testo, ONG e mezzo di informazione disubbidienti rischiano sanzioni pesanti e la chiusura in caso di violazioni ripetute. Per Orban si tratta di un'iniziativa volta a tutelare la patria, per l'opposizione è un altro passo avanti nel processo di putinizzazione del paese.
Chiudiamo andando in Francia, dove la pubblicazione di un contestato rapporto sull'influenza dei fratelli musulmani nel paese ha fatto scoppiare una grossa polemica politica. Ma prima di sentire Francesco Giorgini, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Un rapporto sulfureo, per non dire incendiario, che scatena passioni nazionali identitarie e corsa al rincaro tra destra, estrema destra e centrodestra, e scandalo e denuncia di caccia alle streghe e sospetta persecuzione religiosa a sinistra. Rapporto redatto da un ex prefetto e da un'ex ambasciatrice, rimesso al ministro dell'interno, oggetto di una riunione del Consiglio nazionale di difesa presieduto da Macron in persona e infine di cui lo stesso presidente della Repubblica ha ordinato la resa pubblica, e sulla base del quale il governo dovrà proporre delle non meglio precisate misure concrete e significative. Ufficialmente si tratta di un rapporto commissariato più di un anno fa dall'allora ministro dell'interno Gérard Darmanin, oggi ministro della giustizia, sul pericolo dell'entrismo e dell'infiltrazione in Francia dei Fratelli Musulmani, una delle più antiche organizzazioni internazionali dell'Islam politico sunnita, che predica sulla base del proselitismo religioso l'articolazione di un attivismo sociale e politico per diffondere nello spazio prima collettivo, poi pubblico e infine amministrativo e istituzionale i dogmi e le regole di vita della Sharia, la legge islamica, in una gradazione che va dalla tradizionale ingiunzione morale al portare il velo per le donne nella versione più moderata all'approvazione della lapidazione per punire le donne adultere nella versione più rigorista. Il rapporto dunque, commissionato da un ministro di destra, rimesso ad un ministro ancor più di destra, tutte e due in corsa a destra tutta verso le prossime presidenziali che danno favorita la destra estrema, sventola il pericolo islamico come si sbandiera uno striscione elettorale, denunciando l'entrismo municipale di un certo numero di associazioni culturali, sociali o educative, religiose e confessionali, concretamente tra 600 e un migliaio di persone in tutto il paese, più qualche decina di migliaia di simpatizzanti, che fanno della promozione delle regole e dei precetti islamici nello sport piuttosto che nelle messe scolastiche e nelle organizzazioni professionali. Il tutto a qualche mese proprio dalle elezioni comunali, che saranno drasticamente politiche in vista proprio della campagna a venire per le presidenziali del 2027.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.